Ecco carissimi, siamo qui per questa quarta domenica del tempo di Pasqua e come ogni anno la quarta domenica del tempo pasquale è dedicata al Buon Pastore. Abbiamo il Vangelo del Buon Pastore e abbiamo il Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: Io sono il Buon Pastore. Il Buon Pastore dà la propria vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde, perché è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, così come il Padre conosce me, e io conosco il Padre e do la mia vita per le pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo recinto, anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge e un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio. Parola del Signore. Ecco carissimi, in questa domenica del Buon Pastore mi è venuta in mente una parola di Don Mario che voglio dire qua come testimonianza, siamo ancora nella settimana del suo compleanno in cielo. Quando mi aveva chiamato per chiedermi se volevo collaborare alla radio, aveva fatto una profezia perché quando mi aveva presentato aveva detto: auguro lunga vita a Vilma Radio Madre. Ebbene, sapete che arrivo alla millesima trasmissione, fra due sabati sarà la trasmissione numero 1000. E quindi Don Mario lì era stato profeta, adesso che ci assista da lassù, che ne ho tanto bisogno, mi assista da lassù. E quindi uno dei buon pastori è stato lui, e il Signore. È il buon pastore per eccellenza, ma ha molti dipendenti nella sua azienda, ha molti aiutanti nella sua azienda. Allora, questa domenica del buon pastore, in questa domenica del buon pastore, continuiamo a riflettere su Gesù risorto e sul fatto che anche dopo morto si fa sempre vivo. Oggi la liturgia ci presenta un'immagine antica e sempre nuova, quella del buon pastore che conosce le sue pecore e dà loro la vita eterna. Io do la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Lui ha potere di riprenderla, ma prima la dà la sua vita per le pecore, la dà per poi riprenderla di nuovo. Pensate, solo lui ha questo potere. Riprendere la sua vita, o meglio, riprendere a vivere dopo che era già morto. Incredibile, incredibile. Guardiamo con occhi, diciamo così, contemporanei, con le categorie contemporanee questo fatto, perché fa saltare, manda in tilt tutto il sistema. Allora, lui non è uscito da questa terra come ne usciremo tutti noi. Come usciremo noi da questa vita? Morti, non possiamo uscirne in altro modo. Per passare da questa vita all'altra bisogna per forza uscirne morti. Vi dicevo l'altra volta che per quanto riguarda il sepolcro potremmo mettere un cartello, no? Entrata, come si entra nell'autostrada, ma poi non si può più mettere il cartello uscita. Da lì nessuno ne esce, solo Gesù, ma nessuno, lui era Dio, ma nessun uomo ne esce. E Gesù ne è uscito, essendo Dio, e questo dimostra che era proprio Dio, ne è uscito vivo dal sepolcro dopo che era già morto, defunto e sepolto. Ma di che far saltare tutte le nostre categorie umane? Infatti Gesù è un caso sovrumano, impossibile farlo rientrare nei nostri schemi. Meglio, Gesù è un caso divino. È per questo che ha potuto salire al cielo vivo e non morto. Pensate, ma pensate se vogliamo fare la trasposizione ai giorni nostri. Che rompicapo sarebbe per un ufficiale dell'anagrafe. Quell'uomo morto il 7 aprile, il 9 aprile, è di nuovo vivo. Infatti, hanno fatto delle ricerche storiche, ci conferma proprio la ricerca storica che Gesù sarebbe morto il 7 aprile dell'anno 30. Ma l'ultima data di Gesù sulla terra non è per niente quella, ce n'è un'altra. C'è il 9 aprile che butta tutto per aria, non solo la pietra del sepolcro, ma anche tutte le nostre concezioni umane. Perché per ognuno di noi l'ultima suprema data sarà quella dell'entrata nel sepolcro. Entrati, io lo chiamo il monolocale del sepolcro. Da lì non ne usciremo più, quella sarà non la prima o la seconda casa, ma l'ultima e definitiva abitazione in cui prenderemo residenza e nessuno potrà più farci sloggiare da lì. Quindi vedete che il caso Gesù sarebbe anche un bel rompicapo, non solo per l'anagrafe, ma per i vari istituti di previdenza sociale, assicurazioni sulla vita, eccetera. Se volessimo fare la trasposizione ai giorni nostri, un uomo morto il 7 aprile non ha più diritto alla pensione. Se poi il 9 è di nuovo vivo, che si fa? Che si fa? Paragone contestualizzato ai tempi moderni, che mi sembra efficace per farci afferrare l'enorme mistero di Gesù di Nazareth. Capitasse oggi una cosa simile, manderebbe in tilt tutto il sistema, INPS, istituti di assicurazione, qualsiasi realtà sulla terra. Su che registro registrare uno che è morto e sepolto il 7 aprile, il 9 aprile di nuovo vivo? Chi lo sa su quale registro registrarlo? E come storia vorrei raccontare una storia vera, non una storiella questa volta, ma una storia vera, una cosa successa in America, durante una rassegna di poesia, in un grande auditorium americano, un celebre attore recitò a perfezione il Salmo 22, che è il Salmo Il Signore è il mio pastore, inizia. Adesso si nominano i salmi con i numeri, sono stati numerati, no? Ma prima i salmi si nominavano con le parole d'inizio, per esempio non si diceva che so. Diciamo il Salmo 50, ma si diceva diciamo un miserere, oppure non si diceva diciamo il Salmo 29, ma si diceva diciamo un De Profundis. Comunque, il Salmo 22 è Il Signore è il mio pastore, e questo celebre attore declamò a perfezione questo salmo in quell'auditorio, e siccome era un celeberrimo attore, aveva dizione perfetta, pause calcolate, intonazione giusta e ritmo misurato. Alla fine ricevette un grandissimo applauso dalla platea. E fra gli spettatori c'era anche un vecchio predicatore che tante volte aveva predicato su quel salmo e fu invitato a salire sul palco pure lui a leggere il salmo. E lui non aveva la dizione perfetta, l'intonazione giusta, questa enfasi nel declamare il salmo, no? Ma alla fine del salmo, dopo averlo ascoltato, tutti erano commossi, avevano le lacrime agli occhi. Allora chiesero al celebre attore come mai che dopo il suo intervento tutti avessero applaudito mentre in seguito all'intervento del vecchio predicatore, tutti si erano commossi fino alle lacrime. Pensate che risposta diede l'attore, una risposta veramente ispirata che poteva venire dallo Spirito Santo, e rispose così: ma perché? È perché io conosco solo il brano interpretato, ma lui conosce personalmente il buon pastore di cui si parla. Magnifico, magnifico. Ed è questa la domanda che dobbiamo farci. Il buon pastore conosce le sue pecore, ma noi conosciamo il buon pastore? E ancora prima di questo dobbiamo farci un'altra domanda, perché se guardiamo come vanno le cose nel mondo, ma il mondo è proprio convinto che Gesù sia il buon pastore? Quando accadono disgrazie e le cose vanno male, mi sembra che il primo a salire sul banco degli accusati sia proprio lui, altro che buon pastore. È questo il grande guaio, vi dicevo già una volta. Il grande guaio è non saper vedere in ogni circostanza l'assoluta innocenza di Dio. Vi dicevo già una volta, vi ho fatto la domanda: quand'è che Adamo perse l'innocenza? Sapete quando? Quando dubitò dell'innocenza di Dio. Il nemico delle anime fa di tutto per rovinare in noi l'idea di un Dio buono, e così sotto la sua influenza a volte crediamo più in un Dio padrone che in un Dio padre, e così ci ritroviamo a combattere con i lupi perché non crediamo nel Signore. E Gesù è il nostro Salvatore, è il nostro Signore. Salvatore e Signore sono due cose diverse. Cosa significa che Gesù è il Salvatore? Il Salvatore significa che 2000 anni fa ci ha salvati con la sua morte in croce. L'ha fatto, diciamo così, una volta per tutte, quando ha detto tutto è compiuto, ci ha veramente salito al Padre e ha, come dire, ha ridato all'umanità la destinazione al paradiso, ha riaperto le porte del paradiso che prima erano chiuse, sprangate. Quindi questo è successo allora. Signore, lo deve essere oggi. Gesù è re, si dice anche re, lo si celebra anche come re dell'universo, no? Ma cos'è un re? Un re è uno che deve regnare, deve poter regnare sulla nostra vita. Dobbiamo dargli la signoria su tutta la nostra vita e su tutte le nostre cose, perché insomma le nostre cose sono sue, eh? Dovrebbe averla questa signoria, ma non sempre gliela diamo, come vi facevo l'esempio della bicicletta, no? Vogliamo essere noi a guidare sul tandem, lui dietro, ma noi davanti. E lui non forzerà mai la nostra libertà, la nostra decisione. Lui rispetta, se noi non gli diamo il primo posto, non lo lasciamo al volante. E lui sta dietro, aspetta che noi capitoliamo. E capita a volte che abbiamo stabilito dei confini dentro di noi di cui siamo i doganieri e da lì non passa neanche il Signore. Quindi ognuno si interroga in quale ambito non lascia entrare il Signore. Sentivo una volta uno che diceva, dei peccati ne faremo, l'importante è che non ci sia un ambito in cui il Signore non ci deve entrare, quella è roba mia e non ci deve entrare. Come vi facevo l'esempio, no, della signora che aveva invitato il parroco a benedire la casa per Pasqua, per la Pasqua, no? E questo qui, contrariamente alle altre volte, entrò in casa e disse: oggi io voglio benedire tutte le stanze. Oh, povera me, si disse la signora, si mise le mani nei capelli perché una stanza che non era riuscita a pulire aveva rifilato tutto quello che non poteva, e quindi c'era un gran disordine in quella stanza. Ecco, c'è una stanza in cui non lo lasciamo entrare, e lì c'è veramente il disordine, anche se è in ordine, perché non c'è lui, chi fa ordine è lui. Allora, ognuno si interroga in quale ambito non lascia entrare il Signore. E non lo lascia essere buon pastore. Potrebbe essere nelle decisioni, nei rapporti personali, nei soldi. Ah, guai che mi tocca i soldi, quelli gestisco io. Un sacco di ambiti in cui potremmo avere la stanza chiusa a chiave. Quindi è la giornata del buon pastore, è la domenica del buon pastore. E mi veniva da pensare che se lui è il buon pastore, anche noi dobbiamo essere delle buone pecore. Non pecore brigantelle che vogliono fare i comodi loro, appunto, tenersi degli ambiti tutti per loro e mandare a quel paese tutto ciò che le intralcia. E vi do tre regolette per essere buone pecore. La prima regoletta è questa: coltivare la pace, considerando le cose belle che notiamo attorno a noi. C'è tanto di brutto, ma lo esaltiamo, sottolineandolo sempre, e questo ci nasconde le piccole cose belle che comunque ci sono. Quindi, mai sottolineare, soprattutto nei rapporti interpersonali, mai sottolineare i lati negativi di qualcuno, perché quello li scatena. Cercare di vedere i lati positivi. Non contemplare le cause di tristezza, ricordare le cose belle e buone e non ricordare quelle che ci hanno ferito, ci hanno riempito di tristezza, eccetera. Quindi prima regoletta, coltivare la pace ricordandoci cose belle. Seconda regoletta, questa l'avevo già data diverse volte. Fare l'esame di coscienza in positivo, cioè ricordare almeno tre momenti lieti vissuti lungo la giornata e non solo i tristi, la parola offensiva, il gesto egoista, eccetera, eccetera. Mi diceva un predicatore, finché non ne avete trovati questi tre momenti, non andate a letto, state alzati fino alle 4 del mattino. E a volte qualcuno mi chiama e mi dice, questa volta sono riuscito a trovarne due, tre no, e vabbè, due, almeno due, minimo due. Terzo, questo è un punto molto importante, dobbiamo essere benevoli anche verso noi stessi. Amate il prossimo, ama il prossimo tuo come te stesso. A volte la persona odiata siamo proprio noi stessi. Ci condanniamo e lo spirito di condanna che sempre ci rimprovera non è lo spirito di Dio, è quello del nemico. Quindi convinciamoci che per quanti sbagli possiamo aver fatto, non possiamo averli fatti tutti noi. Non è umiltà dire io sono il peggiore, io sono, come diceva un predicatore, un parroco, diceva, io avevo un parrocchiano che aveva un modo strano di dire, sembrava una grande umiltà, no? Diceva, io sono l'ultimo pelo di una coda spelacchiata. Poi il parroco ha dovuto fargli un'osservazione, altro che ultimo pelo di una coda spelacchiata, per poco ci manca che gli toglie la parola. Quella non è umiltà, quelli sono solo proclami così che non ha nessun fondo vero, di verità. Quindi, sappiamo anche vedere le cose belle e buone che il Signore fa in noi e fa tramite noi, come la Madonna ha magnificato il Signore, ha mica detto, ha mica negato i grandi doni che le ha fatto il Signore, bisogna riconoscerli. Ecco carissimi, allora, oggi è il 20 aprile e domani è il 21 si festeggia Sant'Anselmo d'Aosta, il nostro santo, e voglio leggervi, riproporvi una lettura bellissima che abbiamo nella liturgia delle ore, nell'ufficio delle letture, bellissima. È tratta dal Proslogion di Sant'Anselmo, lui ha fatto diverse opere filosofiche, c'è il Proslogion, il Monologio, e questa preghiera dice: anima mia, hai trovato quello che cercavi? Cercavi Dio e hai trovato che Egli è qualcosa di sommo tra tutti, di cui non si può pensare nulla di meglio, che è la stessa vita, la luce, la sapienza, la bontà, l'eterna beatitudine e la beata eternità, che è dovunque e sempre. Signore Dio mio, che mi hai formato e rifatto, di all'anima mia che lo desidera, che cos'altro sei oltre a quello che ha visto, perché vede chiaramente ciò che desidera. Essa si protende per vedere di più, ma oltre a ciò che ha visto non vede che tenebre. Anzi, non vede tenebre, perché in te non ce ne sono, ma vede che essa non può vedere di più per le sue proprie tenebre. Davvero, Signore, è luce inaccessibile quella in cui tu abiti. Non c'è altro che possa penetrare questa luce per vederti chiaramente in essa. Io non la vedo perché è troppa per me. E tuttavia quello che vedo, lo vedo per mezzo di essa, come l'occhio infermo ciò che vede, lo vede per mezzo della luce del sole, che però non vede nel sole stesso. Il mio intelletto non può nulla rispetto ad essa, splende troppo, non la comprende, e l'occhio dell'anima mia non sopporta di guardare a lungo in essa, è abbagliato dallo splendore. È vinto dall'immensità, è confuso dalla grandezza. O luce somma ed inaccessibile, o verità intera e beata, quanto sei lungi da me che ti sono tanto vicino, quanto sei remota al mio sguardo, mentre io sono così presente al tuo. Tu sei presente tutta dovunque e io non ti vedo, mi muovo in te, sono in te. E non posso avvicinarmi a te, sei dentro di me e attorno a me e io non ti sento. Ti prego, Dio, fa che io ti conosca, ti ami per godere di te, e se non lo posso pienamente in questa vita, che io avanzi almeno di giorno in giorno fino a quando giunga alla pienezza, cresca qui la mia conoscenza di te e diventi piena nell'altra vita. Cresca il tuo amore e un giorno divenga perfetto, perché la mia gioia sia grande qui nella speranza e completa mediante il possesso definitivo nel futuro. Signore, per mezzo di tuo figlio comandi, anzi, consigli di chiedere e prometti che otterremo affinché la nostra gioia sia piena. Io chiedo, Signore, quello che consigli per mezzo dell'ammirabile nostro consigliere, possa io ricevere ciò che prometti affinché la mia gioia sia piena. O Dio verace, te lo chiedo ancora, fa che io lo riceva perché la mia gioia sia piena. Nel frattempo mediti la mia mente, ne parli la mia lingua, ne abbia fame l'anima mia e sete la mia carne. Lo desideri tutto il mio essere fino a quando io non entri nella gioia del mio Signore, che è Dio uno e trino, benedetto nei secoli. Amen. Ecco, Sant'Anselmo prega per noi. Tu che sei già nella gioia piena, hai già trovato la vita beata, sei già nella vita beata. E quindi come vitamina spirituale ve ne do proprio una di Sant'Anselmo. L'ho intitolata così: vuoi che la tua gioia sia piena? O luce somma ed inaccessibile, o verità beata, quanto sei lungi da me che ti sono tanto vicino, quanto sei remota al mio sguardo mentre io sono così presente al tuo. O Dio, fa che io la riceva affinché la mia gioia sia piena. Ed è quello che vi auguro in questo giorno del Buon Pastore, che incontriate veramente il Buon Pastore, che si riveli a voi come il vostro Buon Pastore. Facciate l'esperienza che vi prende in braccio come la pecorella smarrita. Ecco, carissimi, allora io ho concluso. Se avete bisogno di fare domande, di chiarire punti che avete bisogno di chiarire o qualche regoletta che vi è sfuggita, il mio sito è www.incamminocongesu.org. In fondo c'è il numero di telefono e potete risentire anche l'audio. E che il Signore Buon Pastore vi prenda in braccio come la pecorella preferita, come la pecorella prediletta. Ciao a tutti da Vilma.